Allora, noi ci accingiamo a entrare nel tema della giustizia attraverso la categoria profetica. E mi preme raccontarvi qualcosa sui profeti, perché questa esperienza va collocata all'interno di un popolo e va collocata all'interno di una relazione tra il popolo e Dio. Un Dio che nella Bibbia si racconta come colui che riapre situazioni che il popolo o la creatura umana chiudono. Allora Dio si presenta continuamente come il grande ricominciatore, colui che quando tutta la creazione sembra precipitare nel caos, chiama un uomo, Noè. Quando la creazione, l'umanità sembra precipitare nel delirio del pensiero unico, nel sogno di una grande torre per scalare il cielo, ecco che Dio entra in scena in questi racconti mitici differenziando l'umanità e restituendo la diversità a questa umanità. E via via il racconto prosegue anche nell'entrare nella storia piccola, nella storia minuta, quando Dio entra in scena e chiama un uomo, Abramo, per portarlo fuori dalla sua sterilità, per portarlo fuori e mostrargli quello che lui vuole donargli. Allora, voglio dire che questo elemento del Dio come grande ricominciatore può essere un filo rosso con cui noi leggiamo le scritture, ma a volte questa apertura al nuovo passa attraverso un parto dolce. Più spesso passa attraverso un dolorosissimo travaglio che a volte porta persino al cesareo per salvare il bambino. Allora, i profeti sono il cesareo di Dio. I profeti sono quel modo particolare come Dio riapre delle possibilità che sono state chiuse da un popolo che si è incartato in un'esperienza politica totalmente fallimentare. Questa è una prima cosa che dobbiamo dirci dei profeti. Per cui i profeti non sono i veggenti, anche se a volte hanno visioni. Non sono coloro che predicono il futuro. Anzi, i profeti si scagliano contro coloro che fanno gli oroscopi, che predicono il futuro. Perché qual è la visione antropologica di chi prevede il futuro? Una visione determinista della storia, chiusa. La storia è già scritta, bisogna soltanto decifrarla, l'oroscopo. I profeti non fanno questo. Ma i profeti nello stesso tempo hanno la capacità di guardare oltre, di leggere il presente, la storia particolare di un popolo in relazione alla storia dei popoli e di vederla un po' oltre, per cui anticipare le conseguenze delle scelte politiche che questo popolo sta per fare. Ma c'è soprattutto una cosa importante che bisogna che voi sappiate: la nascita dei profeti. I profeti in Israele nascono in un periodo particolarissimo. Certo che conosciamo veggenti prima, persone che vivono dal punto di vista religioso esperienze statiche, ma il tipo di profetismo che noi conosceremo e che dà vita alla letteratura che voi percorrerete in questo percorso ha una particolarità. Nasce in un momento storico preciso e non può nascere che lì, e questo evento fondatore deve essere ricordato. Come nasce il profetismo? Al di là dei singoli profeti che entrano in scena, delle singole chiamate, tutte diverse, ma a tratti nella diversità con degli elementi comuni, ed è la ragione per cui ho scelto la chiamata di Geremia. Ricordate la parabola di questo popolo, la meraviglia delle nazioni, un gruppo di schiavi chiamato a libertà. afferrato dalla terra d'Egitto e portato nel deserto, ma prima di entrare nella terra promessa c'è una tappa importantissima, ed è la tappa del Sinai. È la tappa dove quel popolo riceverà la sua costituzione, riceverà quelle parole di vita, poche parole che gli permetteranno di camminare della libertà, perché Dio su quel popolo ha un progetto. Non gli basta che sia una minoranza liberata, vuole che diventi una minoranza etica, che diventi luce per le genti, che sia abitato da una parola altra, una parola di fuoco, una parola che è fuoco di passione che non consuma. Abbiamo conosciuto passioni che consumano, pensate all'esperienza proprio del leader che ha liberato quel popolo dall'Egitto, Mosè. A un certo punto Mosè è mosso da una passione che brucia, vede un egiziano che colpisce un ebreo, un suo fratello, e per difendere quell'ebreo uccide l'egiziano. Ha sentito un movimento etico per la giustizia, ma la sua giustizia personale l'ha portato a diventare un fuggiasco. Lo ha portato a uccidere una vita, un fuoco che brucia e divora. Ecco, Israele sarà chiamato a conoscere una parola che accende passione nel Sinai, ma non consuma. Proprio come il pruno ardente, quello strano cespuglio attraverso cui Dio si rivela, quel roveto che brucia ma non si costuma e che suscita la curiosità di quell'uomo che ha solo conosciuto passioni che si bruciano. Ecco, allora, quella tappa del Sinai era una tappa importante, e quella tappa nel Sinai voi sapete come finisce: con le tavole spezzate, con l'idolatria, l'idolo, e con 40 anni nel deserto, prima di poter finalmente, con una nuova generazione, entrare nella terra promessa. Allora, noi entriamo nella terra promessa con questo popolo e ci rendiamo subito conto che quella terra non è affatto promessa, perché il tipo di governo e di giustizia che mettono su è un governo ingiusto, dove i più deboli vengono schiacciati, sono soprattutto le donne. Sto parlando di quello strano periodo che precede la monarchia, che è il periodo dei giudici, un periodo dove prevale la giustizia sommaria, privata, un periodo dove vediamo questo popolo che dovrebbe avere un'identità organica, che invece è diviso in tanti tribù, e questa diversità diventa divisione, lotte interne. Ma soprattutto vediamo questo popolo che entra nella terra promessa, che si confronta con gli altri popoli, e da questi popoli viene affascinato. E che cosa lo affascina di questi popoli? Il modello di governo, la monarchia. Questo popolo che dovrebbe avere come unico monarca, come unico re, il Signore dell'universo, il Dio della liberazione, a un certo punto svende, come Esaù la primogenitura, svende per un piatto di lenticchie, svende per la voglia di conformarsi agli altri popoli la sua diversità. E allora la storia di Samuele, la storia di Saul, la storia della nascita della monarchia, la storia della resistenza di Dio a questo desiderio di questo popolo di voler essere come tutti gli altri popoli, e la nascita della monarchia. E la nascita della monarchia. Allora, di nuovo qui ci troviamo di fronte a una chiusura. Un popolo chiamato a libertà, abitato da una parola altra, il Sinai, quella tappa importante, che gli permetterà di instaurare un tipo di governo basato sulla giustizia, sulla fraternità, sull'eguaglianza. Questo popolo rinuncia a tutto questo perché vuole essere come tutti gli altri popoli, avere un re. Ed è a questo punto che Dio fa un dono a questo popolo, un dono ruvido, ed è l'esperienza profetica come noi la conosciamo. Non possiamo capire queste queste letture che faremo durante questo percorso, se non ci ricordiamo l'atto di nascita del profetismo. Il profetismo diventa per Israele quella minoranza etica che ricorda il Sinai, che ricorda la tappa importantissima di questa parola alta che permette di camminare nella libertà. Il profetismo è un dono di Dio, un dono ruvido, che permette continuamente ad Israele di sentire una voce altra rispetto alla voce del potere, alla voce del potere istituzionalizzato, alla voce del potere che ha dalla sua i mezzi per far valere la propria opinione. Allora, questa nascita è importantissima, perché se no non comprendiamo questa esperienza. I profeti sono coloro che criticano il potere, che lo sottopongono a verifica, ma non alla propria verifica, ma verificano il potere su quella parola altra che doveva essere abitata da un popolo tutto di sacerdoti per essere minoranza etica e luce delle genti. Allora, vi è chiaro questo atto di nascita? È molto importante capirlo. No, tutte le volte che noi parliamo di profeti, parliamo di monarchia. E di fatto l'esperienza profetica si dilegua con l'esilio. Ma se Dio fa questo dono di queste figure scomode, di queste figure ruvide, di queste figure diversissime tra loro, che facciano il contropelo alla storia, che mentre si racconta la cronaca di corte siano in grado di criticarla, di fare un altro tipo di informazione, l'informazione alternativa a quello che la cronaca di corte racconta. Mentre viene dato questo dono, si delinea anche la figura del profeta. Perché il profeta ha una caratteristica, però. Se il profeta è l'uomo di Dio, anche la donna, perché ci sono anche figure femminili nel profetismo, se il profeta è l'uomo di Dio, è altresì vero che il profeta è parte integrante del popolo. È come se il profeta fosse abitato da due amori. L'amore per la Torah, l'amore per Dio che lo abita attraverso la sua parola, le sue visioni, e l'amore per il popolo. Allora il profeta è una figura tragica. Eh sì, una figura tragica. Perché pretende di rimanere fortemente attaccato al fuoco della passione che non divora, ma che accende e illumina la giustizia, ma contemporaneamente al destino del suo popolo. Voglio dire che il profeta ha la capacità di leggere la storia, e non perché ha doti alla sfera magica, ma perché ha uno sguardo acuto, uno sguardo penetrante sulla storia, perché ha memoria del passato, sa abitare il presente, ma sa anche capire la logica delle scelte che nel futuro noi facciamo nel presente. Ma il profeta è anche colui che, nonostante tutta questa lucida capacità di vedere gli errori di Israele, le scelte politiche sbagliate, non riesce a separare il proprio destino da Israele. È come se il profeta si ostinasse a tenere insieme Dio e Israele e a non lasciarli andare, e a far sì che non si compia mai un divorzio, scusate la metafora, ma del resto è proprio il profetismo che l'ha messa in atto, tra Dio e il suo popolo. Non si recida mai il patto. Il profeta è il sigillo che tiene insieme questo patto, a prezzo della propria vita. Il profeta non è il politologo capace di osservare in maniera oggettiva la situazione politica e fare la propria analisi, perché il profeta è dentro la politica, e se Israele sbaglia le proprie scelte, il profeta muore con Israele, e se Israele andrà in esilio, il profeta andrà in esilio con Israele. è una figura tragica anche per questo, perché vede il pericolo, vede il burrone dove Israele si sta per precipitare, ma non può esimersi da caderci con il popolo. E l'altra ragione perché è una figura tragica è che perché i profeti, proprio perché non sono la voce del potere, sono raramente ascoltati, sono figure scomode, sono figure che dicono verità scomode e dicono verità tragiche non perché sono profeti di malaugurio. Sapranno anche dire parole di consolazione quando il popolo si troverà in situazioni dove la speranza è persa e la parola di giustizia sarà loro una parola di speranza. Ma sono figure tragiche perché vorrebbero con le loro parole far cambiare direzione al popolo senza riuscirci. Vorrebbero spingere con le loro parole tragiche, con le loro parole forti, con le loro parole graffianti, a non precipitare nella morte, ma ad aprire nuovi sentieri. E invece non vengono ascoltati. Allora, prima di entrare nel testo di Geremia, dove proverò a dire soltanto qualche piccolo punto cardinale per orientarci, mi preme anche dire questo. Noi ci interroghiamo oggi su che cosa voglio dire per le chiese, per noi cristiani essere profeti. Che cosa si arriverà mai, mi chiedo, a un momento del nostro percorso ecumenico dove le diverse chiese sapranno reciprocamente essere voce profetica l'una per l'altra. Noi abbiamo conosciuto una stagione dove le chiese hanno saputo dire parole graffianti l'una contro l'altra, l'apologia, le scomuniche. Ma essere profeti è differente, perché essere profeti significa stare in mezzo, stare, non andare via. Voglio dire, nei tempi delle scomuniche l'atteggiamento era di criticare l'altro ma poi tirarsi fuori, e questa non è un'esperienza profetica, anche se tu critichi l'altro. L'esperienza profetica è la capacità di riuscire ad essere voce che interpella l'altro, che richiama all'evento fondatore, a quella parola altra che ci abita, che non è la nostra, ma è di Dio, ma rimanendo all'interno, rimanendo insieme, rimanendo con, senza digiuni ecumenici o strategie che segnano una rottura tra una chiesa e l'altra. E ho fatto questa attualizzazione perché tutte le volte che noi leggiamo il profetismo dobbiamo fare lo sforzo di leggere quella storia per quello che è, ma anche fare lo sforzo di chiederci che cosa la parola di Dio sta dicendo a noi, perché il profeta ha anche questa caratteristica. Il profeta ha la pretesa di prendere la parola del Sinai e di verificarla alla luce della storia, e prendere la storia, leggerla e verificarla alla luce di quella parola ricevuta in quella tappa importantissima che è il Sinai. Per cui nei profeti voi troverete la Torah, il patto, il ricordo dell'Esodo, questi sono gli ingredienti, il ricordo dell'Esodo, il Sinai, il deserto. Tutta la narrazione che noi abbiamo conosciuto fino al Deuteronomio, voi la ritrovate attualizzata e riproposta al popolo, perché il popolo ritorni in Egitto e riviva quell'esperienza di liberazione, perché il popolo ritorni al Sinai e rifaccia sua quella parola e sia abitato da quella parola altra, perché il popolo ritorni nel deserto e conosca la siccità, ma conosca anche la capacità finalmente di non dipendere con le proprie forze, ma di affidarsi totalmente a Dio. E allora Io ho scelto come testo iniziale un testo di vocazione profetica, ce ne sono tanti, è un testo che ci dice qualcosa di autobiografico sul profeta, però ci dice anche qualcosa sul contesto storico in cui il profeta si muove. Le storie di vocazione hanno una particolarità. Qui ci troviamo all'inizio di un libro, il libro di Geremia, e ci troviamo di fronte all'inizio di una vocazione profetica. Due inizi in un inizio. Le storie di vocazione hanno la pretesa di consegnarci in una miniatura un percorso di vita. Noi leggiamo qualcosa che è all'inizio, ma per comprenderlo fino in fondo dobbiamo seguire la vicenda di Geremia fino alla fine, se no non la comprendiamo. E allora nella vocazione iniziale sono racchiusi tutti gli elementi che vedremo sviluppati nella vita di Geremia. E questo vale per ogni storia di vocazione. La storia di vocazione non è mai scritta all'inizio, piuttosto è alla fine. Diciamo che quando qualcuno muore, noi scriviamo sulla tomba l'epitaffio, no? A volte siamo banali, però quando lo si fa bene, alla fine di una vita io scelgo poche parole che dicano qualcosa di me, che riassuma la mia comprensione della mia esistenza, se lo faccio io, o come gli altri mi vedono, se lo fanno altri. Bene, questo meccanismo Israele lo fa all'inizio, nella storia di vocazione. La chiamata di Maria è un altro esempio, dove all'inizio gli ingredienti di questa vocazione sono tutti consegnati nella qualità di questa piccola ragazza. Le storie di vocazione hanno sempre questa caratteristica, e qui ci troviamo di fronte a una storia di vocazione. Parole di Geremia, figlio di Chilchia, uno dei sacerdoti che stavano ad Anatot nel paese di Beniamino. Vedete? Alcune informazioni che noi non comprendiamo più perché sono lontane, però chi entra dentro, già ci troviamo di fronte a un figlio di sacerdote. È così che Dio si diverte anche ad operare. Dio chiama persone che sembrano dover avere un orientamento di vita in una direzione e le porta in altre direzioni, le porta ad uscire fuori. Ma qui ci troviamo di fronte a un tipo di sacerdozio già particolare, perché i sacerdoti che stavano a Anatot erano i dissidenti, non erano i sacerdoti che avevano vincenti, che avevano la possibilità di stare a Gerusalemme, per cui già all'interno del mondo sacerdotale c'è una dialettica, e le dialettiche nella scrittura sono tante. Geremia stesso passerà la sua vita non soltanto a ricordare la fedeltà della Torah ad Israele e a criticare il potere di turno, ma passerà anche la sua vita a discernere su cosa vuol dire essere profeta, quali sono gli elementi che rendono davvero un profeta, perché è facile scoprire che esistono i falsi profeti.